Luca 4:14 è scritto: Gesù sta registrando, Dino, anche l'audio. Sì. E Gesù, nella potenza dello Spirito Santo, se ne ritornò in Galilea e la sua fama si sparse per tutta la regione all'intorno. Ed egli insegnava nelle loro sinagoghe ed era onorato da tutti. Per favore, sottolineate questo stasera, perché ne parleremo. Gesù era onorato da tutti. Tutti nel testo greco significa tutti. Ridi, sorella, non ti preoccupare, rilassati. Gesù era onorato da tutti. Lo sottolineo perché dopo leggeremo qualcosa di particolare che ci farà riflettere. Poi venne a Nazareth, dove era cresciuto e come era solito fare in giorno di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò per leggere, e gli fu dato in mano il libro del profeta Esaia. In realtà non era il libro, ma era chiaramente il rotolo. Lo aprì e trovò quel passo dove era scritto: lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo egli mi ha unto, per evangelizzare i poveri. Mi ha mandato a guarire quelli che hanno il cuore rotto, per proclamare la liberazione ai prigionieri e il recupero della vista ai ciechi, per rimettere in libertà gli oppressi e per predicare l'anno accettevole del Signore. Quanti sanno cos'è questo anno accettevole di cui parla Gesù qui? In realtà lui faceva riferimento all'anno del giubileo. Spiegheremo ora qualcosa per quanto riguarda questo anno accettevole. Era una terminologia che gli ebrei conoscevano molto bene, i giudei conoscevano molto bene. Non era semplicemente qualcosa così detto tanto per dirlo, era proprio un anno molto particolare, sentito per la festa, per il popolo ebraico. Ora diremo qualche cosa, ma continuiamo un attimo. Poi, chiuso il rotolo e resolo all'inserviente, si pose a sedere e gli occhi di tutti nella sinagoga erano fissi su di lui. Gli occhi di tutti, che in greco significa tutti. Allora cominciò a dire loro: oggi questa scrittura si è adempiuta nei vostri orecchi. E tutti gli rendevano testimonianza e si meravigliavano delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: non è costui il figlio di Giuseppe? Ed egli disse: certamente voi mi citerete questo proverbio: medico, cura te stesso, tutto ciò che abbiamo udito essere avvenuto a Capernaum, fallo anche qui nella tua patria. Ma egli disse: in verità vi dico che nessun profeta è ben accetto nella sua patria. Vi dico in verità che al tempo di Elia, quando il cielo fu serrato 3 anni e 6 mesi e vi fu una grande fame in tutto il paese, vi erano molte vedove in Israele, eppure a nessuna di loro fu mandato Elia, se non ad una donna vedova di Sarepta di Sidone. E al tempo del profeta Eliseo vi erano molti lebbrosi in Israele, eppure nessuno di loro fu mandato, eccetto Naaman il Siro, uno straniero. Nell'udire queste cose, tutti nella sinagoga furono presi dall'ira. Abbiamo appena letto che tutti lo onoravano. Appena lui ha finito di predicare, tutti lo odiavano. Tutti. E levatisi lo cacciarono dalla città, lo condussero fino al ciglio della sommità del monte su cui la loro città era edificata. Per cosa volevano farlo? Gli volevano fare provare il parapendio, un lancio col paracadute. No, lo volevano buttare giù per precipitarlo e ucciderlo. Volevano uccidere Gesù, ma egli, passando in mezzo a loro, se ne andò. Sono tanti spunti di meditazione questa sera, ma vorrei parlarvi del vero motivo e del vero scopo per il quale ci è stato dato lo Spirito Santo. Qual è il vero motivo per il quale lo Spirito Santo vive dentro di noi? Quanti hanno dato la loro vita a Gesù? Per favore alzate la mano. Quanti hanno creduto? Quanti credono in Gesù? Quanti credono? Credete in Gesù? Chi crede in Gesù e lo ha dichiarato, lo ha confessato come Signore della propria vita, la Bibbia dice che ha lo Spirito Santo. Se tu hai creduto in Gesù, dice la Bibbia, tu sei stato salvato, perché noi veniamo salvati se crediamo in Gesù. E quando noi veniamo salvati e crediamo in Gesù e riceviamo la salvezza, la Bibbia dice che noi veniamo fatti il tempio di Dio, la casa del Signore. Questa non è la casa del Signore, noi siamo la casa del Signore. Dio non abita in templi fatti da mano d'uomo, ma Dio ha scelto di venire ad abitare dentro di noi. Quale grande onore, quale grande privilegio poter essere la dimora dell'Iddio Onnipotente, che i cieli dei cieli non possono contenerlo, ma ha scelto di venire ad abitare dentro di te. Non è straordinario? I cieli dei cieli non possono contenerlo, la terra è lo sgabello dei suoi piedi, eppure è venuta ad abitare dentro di te. Meraviglioso. Qual è il motivo per il quale ti è stato dato lo Spirito Santo? Possiamo comprenderlo soltanto se noi comprendiamo il motivo per il quale è stato dato a Gesù lo Spirito Santo. La Bibbia dice che come uomo lui ha dovuto ricevere lo Spirito Santo. La Bibbia dice che quando lui si è battezzato, uscendo dall'acqua, i cieli si sono aperti, lo Spirito Santo è sceso su di lui e si è fermato su di lui. Una voce dal cielo ha detto: questo è il mio amato figlio nel quale io mi sono compiaciuto. E la Bibbia dice: da quel momento Gesù, nella potenza dello Spirito Santo, cominciò a camminare e a ministrare in mezzo al suo popolo. Si trova a Nazareth, dove tutti lo conoscevano perché era cresciuto là, nato a Betlemme, cresciuto a Nazareth. Dall'età circa di 2 anni, 2 anni e mezzo, fino all'età di 30, Gesù apparteneva alla cittadina di Nazareth. Gesù viene chiamato il Nazireo o Gesù di Nazareth perché apparteneva a quella cittadina, era cresciuto lì, tutti lo conoscevano, tutti conoscevano Giuseppe, suo padre, Maria, sua madre, i suoi fratelli, le sue sorelle. Era un uomo conosciuto da tutti. Non aveva mai fatto miracoli? È una mosca, brutta, una mosca che sta morendo. Belzebub. L'abbiamo distrutta. L'hai distrutta, sorella. Attiano a chiamare per cacciare i demoni. Alleluia. È una mosca che è posseduta, che si è manifestata. Appena parliamo dello Spirito Santo. E mi ricordo i campeggi, non so quando si ricorda i campeggi, quando sgridavamo lo spirito di mosca. Quanto eravamo stupidi, mamma mia. Spirito di mosca. Spirito di mosca. Allora, per ritornare nella serietà, Gesù entra nella sinagoga e gli viene dato un rotolo. Questo rotolo era la lettura quotidiana che si faceva nella sinagoga. E lui trova quel passo che noi conosciamo come Isaia 61. Lo Spirito del Signore è su di me, per questo egli mi ha unto. Io voglio che tu dica insieme a me: per questo. Dillo insieme a me: per questo. Per questo ho ricevuto lo Spirito Santo, per questo sono stato unto, per questo sono diventato la casa del Signore, per questo Dio si servirà di me. Lo Spirito del Signore è su di me, per questo egli mi ha unto, per evangelizzare i poveri, e mi ha mandato a guarire quelli che hanno il cuore rotto, a proclamare la liberazione ai prigionieri il recupero della vista ai ciechi, per rimettere in libertà gli oppressi e per predicare l'anno del giubileo, l'anno accettevole del Signore. Cos'era questo anno accettevole? Voi sapete, non so quanti sanno, che Israele aveva tante feste. Una di queste era la festa del giubileo, che consisteva nel fatto che ogni 49 anni, alla fine di ogni 49 anni, c'era un anno, che era il cinquantesimo, dove ogni persona ritornava in possesso di tutto quello che aveva perso nei 49 anni precedenti. Quindi pensate, tu hai difficoltà economiche, vendi la tua casa, hai difficoltà economiche, vendi la tua terra. Addirittura a quel tempo, quando si arrivava ad avere serie difficoltà, i figli venivano venduti come schiavi. Ad altri giudei che magari se la passavano bene, e per non andare a rubare, i padri letteralmente davano i loro figli, addirittura anche le proprie mogli, in momenti estremi di grande povertà, e venivano dati come schiavi e rilasciati come schiavi a lavorare nei campi di altri uomini, di altre donne. La cosa straordinaria è che al cinquantesimo anno tutti ritornavano in possesso della terra che avevano perduto, della casa che avevano venduto, di tutti i figli che finalmente ritornavano a casa, e si ricostruiva di nuovo la famiglia, si ricostituiva di nuovo la società nel suo equilibrio, e Dio ridava un'altra opportunità ad ogni generazione. Il vero comunismo, no? Non parliamo di politica, ma il vero comunismo, cioè dove tutti i beni venivano distribuiti equalmente, dove non c'era uno più ricco e uno più povero. Al cinquantesimo anno tutto ritornava in ordine. Sapete la cosa più incredibile qual è? Che Israele non ha mai festeggiato il giubileo. Mai. È l'unica festa che Israele non ha mai festeggiato. Da quando fu data la legge di Mosè, Israele non ha mai festeggiato il giubileo. Ci potete credere? Tutte le altre feste sì, il giubileo no. E Gesù arriva nella sinagoga di Nazareth e dichiara: io sono stato unto dallo Spirito Santo per portarvi tutti quanti in questa nuova festa che durerà per tutta la vostra vita. Io sono stato unto per portare il popolo di Israele e il mondo intero, per riportarlo di nuovo a riconquistare e a riavere tutto quello che gli è stato rubato. Comprendete di cosa stiamo parlando? Lo Spirito del Signore è su di me, per questo egli mi ha unto, per predicare l'anno del giubileo. Cioè, chi crede in me, chi crede in me, dice Gesù, ritorna in possesso di quello che ha perso. Ora, ci sono cose naturalmente che noi non recupereremo mai, sono dei cari che abbiamo perduto, situazioni che abbiamo affrontato che hanno devastato la nostra vita e hanno creato delle problematiche definitive. Lo Spirito del Signore è su di me e mi ha unto per evangelizzare i poveri. Gesù ha detto: io sono venuto per raggiungere le persone che voi pensate siano condannate e maledette da Dio. Nella cultura ebraica i poveri, i ciechi, gli zoppi, i lebbrosi, i posseduti, i sordi, erano tutti coloro che avevano delle malattie particolari, erano considerate dagli ebrei come persone maledette da Dio. Vi ricordate quando Gesù guarì l'uomo dalla mano secca? Ve lo ricordate? Secondo i farisei, secondo la cultura di quel tempo, quell'uomo aveva la mano secca, la mano malata, perché Dio lo aveva punito per qualche peccato. E Gesù ha detto: lo Spirito del Signore è su di me per raggiungere ogni persona che voi pensate che sia stata condannata e maledetta da Dio. Invece io vi dico che loro sono i primi dai quali io andrò. Lo Spirito del Signore è su di me, per questo egli mi ha unto. C'è un motivo per il quale Gesù è stato unto, c'è un motivo per il quale Gesù è stato mandato sulla terra, e c'è un motivo per il quale tu sei stato unto e per il quale Dio vuole servirsi di te. Dio vuole servirsi di te per raggiungere le persone che magari gli altri stanno pensando che sono rigettati o maledetti e sono scacciati da Dio per sempre. E una delle cose più straordinarie che vediamo nella vita di Gesù è che quando lui finisce la lettura del rotolo di Isaia, lo chiuse, lo rese al grinserviente e disse: oggi questa scrittura si adempie davanti ai vostri occhi. Per gli ebrei era una bestemmia, per gli ebrei era blasfemo quello che Gesù stava dicendo, è vero o no? Tutti lo onoravano prima, ma quando lui ha dichiarato oggi si adempie questa scrittura, tutti cominciarono ad odiarlo. E qui c'è un principio spirituale, vedete, che di cui voglio parlarvi. Puoi essere amato e onorato da tutti, ma nel momento in cui tu entri in quello che Dio ha preparato per te, chi ti amava comincerà forse ad odiarti, e chi ti odiava forse comincerà ad amarti. Quando Gesù ha dichiarato: io oggi entro nella chiamata che Dio ha preparato per me, perché oggi io dichiaro che questo è il motivo per il quale io sono venuto, questo è il motivo per il quale io sono stato unto, questo è il motivo per il quale sono stato mandato, questo è il motivo per il quale io sto vivendo: portare liberazione ai prigionieri. E quando Gesù dichiara che lui era il Cristo, il Messia, tutti coloro che lo onoravano cominciarono ad odiarlo. Vedi, quando tu cominci a fare delle decisioni serie per Dio, quando tu decidi di fare sul serio con Dio, qualcosa succede nel mondo spirituale. Qualcosa succede nel mondo spirituale. Tu cambi, è come se il tuo volto cambia davanti alla faccia delle persone e tu non sei più la stessa persona. Le persone cominciano a dire: chi ti credi di essere? Cosa pensi di fare? Per anni sei stato qui seduto nella sinagoga ad ascoltare qualcuno che leggeva, e ora ti alzi e dichiari di essere il Messia? Tu oggi dichiari che oggi si adempie questa scrittura. 700 anni fa Isaia ha scritto questo e tu oggi dichiari che si sta adempiendo. I farisei erano sconvolti nell'ascoltare la voce di Gesù, nell'ascoltare le affermazioni di Gesù. Quando tu entri nella chiamata di Dio, qualcosa nel mondo spirituale cambia inevitabilmente. Forse perderai delle amicizie, forse perderai dei parenti, forse perderai delle persone a te care. Perché? Perché non saranno d'accordo. Coloro che ti amavano cominceranno ad odiarti, e non solo ti odieranno, ma ti dico che cercheranno anche di ucciderti. Forse non fisicamente, ma spiritualmente sì. Cercheranno di farti terra bruciata attorno, cercheranno di farti cattiva pubblicità. Ma come disse un giorno, vorrei mandare un messaggio a coloro che cercano di mettermi i bastoni fra le ruote: non ho più le ruote. Cristo, traducela. Traducela. È difficile. Quando lo Spirito Santo ti apre gli occhi e ti fa comprendere il motivo per il quale, come ti chiami? Antonella, dammi la mano, Antonella. Lo Spirito Santo ha qualcosa per te stasera. Il Signore vuole raggiungerti, vuole parlare al tuo cuore. Il Signore vuole darti una pace soprannaturale ed è quella che non hai. E lo Spirito Santo ti dice questa sera: io mi prenderò cura di ogni cosa nella tua vita. Ogni cosa nella tua vita io me ne prenderò cura. Il Signore ti dice semplicemente: permettimelo. Lo Spirito Santo dice: permettimi di farlo nella tua vita. Il Signore guarirà ogni problema fisico nella tua vita. Il Signore ti darà risposta per ogni domanda. Il Signore toccherà la tua vita, semplicemente permettiglielo. Lui ti sosterrà. Dio colmerà il senso di solitudine e di abbandono che c'è nella tua vita. Lui lo farà. Permettiglielo. Permettiglielo. Alleluia. Quando tu ricevi lo Spirito Santo nella tua vita, tu scopri il motivo per il quale tu vivi. Scopri il motivo per il quale lo hai conosciuto o per il quale lui si è fatto conoscere da te. Lo Spirito del Signore è su di me, per questo egli mi ha unto. Lui non ci ha unto per stare dentro una comunità. Gloria a Dio per questi momenti straordinari, è bello, stiamo insieme, ci edifichiamo, ma dobbiamo fare la differenza quando usciamo da qua. Quanti sono d'accordo su questo? Ed è uscendo fuori di qua che lo Spirito Santo comincerà a guidarti da dentro e ti farà comprendere qualcosa di meraviglioso e di straordinario e ti farà comprendere che tu sei uno strumento, un canale, la sua mano, la sua bocca, tu sei strumento di benedizione per la sua vita e che le persone stanno aspettando una parola di speranza, che le persone stanno aspettando un tocco divino nella loro vita. Questo è il motivo per il quale lo Spirito del Signore è su di te. E non pensare che il diavolo sia contento o che rimanga fermo o che sia innocuo in tutto quello che tu farai, perché lui cercherà di fermarti, lui cercherà di scoraggiarti, lui cercherà di metterti dei dubbi. Lo ha fatto con Gesù. Quando si è battezzato, la voce dal cielo ha detto: questo è il mio amato figlio nel quale io mi sono compiaciuto. Dopo 40 giorni nella tentazione, la voce di Satana arrivò e gli disse, la prima cosa che gli disse: se tu sei il figlio di Dio, se. Il diavolo cercherà sempre di mettere in dubbio quelle promesse che Dio ti ha dato, quelle parole che Dio ti ha dato, quelle conferme meravigliose che Dio ti ha dato. Questo è il mio amato figlio nel quale io mi sono compiaciuto, disse il padre. Arriva il nemico e dice: se tu sei il figlio di Dio. La bugia arriverà, il dubbio arriverà sempre dopo che hai ascoltato la verità, mai prima. Dite amen per favore, che questi sono principi semplici, ma il dubbio viene sempre dopo aver ascoltato la verità. E quando arriva il dubbio, quella è la più grande conferma che hai appena ascoltato la verità. Quando arriva il dubbio, quella è la più grande conferma che hai appena ascoltato la verità. Lo Spirito Santo vuole servirsi di te e voglio che tu dica insieme a me: per questo egli mi ha unto. Quelle parole non sono solo per Gesù, sono per te, sono per la Chiesa. Dillo insieme a me: lo Spirito del Signore è su di me. Lo Spirito del Signore è su di me. Ed è importante che noi ripetiamo queste parole, perché sono verità per la nostra vita, verità, perché noi veniamo bombardati da dubbi, veniamo bombardati da bugie, veniamo bombardati da inganni giornalmente, quotidianamente. Ed è importante che noi dichiariamo la parola di Dio per la nostra vita. Lo Spirito del Signore è su di me, per questo Egli mi ha unto. C'è un motivo per il quale Lui ti ha salvato, perché ti ama, ma c'è un motivo per il quale Lui ti ha unto, è perché Lui vuole servirsi di te. Quando è stata l'ultima volta che hai guarito qualcuno? Quando è stata l'ultima volta che hai cacciato un demone? Fratelli, per favore, usciamo fuori dalla routine. Usciamo fuori dalla mentalità che la chiesa è quello che si fa in un locale. Abbiamo dato la nostra vita al Re dei Re e dobbiamo vedere il soprannaturale. Se non lo vediamo, c'è un problema, e il problema non è né in Dio né nel diavolo, che sa fare bene il suo lavoro. Amen. Noi dobbiamo vedere il soprannaturale, noi dobbiamo vedere i miracoli, noi dobbiamo vedere le guarigioni. Proprio ieri ho visto un miracolo di una resurrezione dai morti, proprio lì in diretta, mentre c'era un'evangelizzazione di un ministro di Dio che è stato massacrato dall'opinione pubblica negli Stati Uniti, che si è preso un tempo di pausa di 2 anni ed è ritornato al ministero ancora più forte, più potente, più unto di prima. E proprio lì, mentre era lì in Pakistan, lo Spirito Santo ha risuscitato un uomo morto lì sul palco. E mentre pregavamo, quest'uomo è ritornato alla vita. Noi dobbiamo vedere i miracoli. Alleluia. Giriamo, viaggiamo, facciamo evangelizzazioni, vediamo miracoli, vediamo i tumori scomparire, vediamo situazioni incredibili risolversi. Quel ragazzo dietro la telecamera, sua moglie ha riacquistato la vista da un occhio e stanno vedendo dei miracoli lì, proprio lì, qualche giorno fa, mentre eravamo in un campeggio. Dio è vivente. Alleluia. E Dio continua oggi a fare miracoli. E Lui vuole servirsi di te, non del pastore, di te. Lo puoi dire, lo Spirito del Signore è su di me. E appena tu comincerai a dirlo e comincerai a dichiararlo, le persone cominceranno a pensare: chi si crede di essere? Qual è il problema? Io sono quello che Dio dice che io sono. Amen? Che importa quello che gli altri dicono? Che importa quello che gli altri pensano? Io voglio vedere la gloria di Dio. Alleluia. Il diavolo potrà venire con tutti i dubbi, con tutte le cose. I miei occhi hanno visto la gloria di Dio, e nessuno può venirmi a dire che certe cose non esistono, perché le ho viste, le ho sentite sotto le mie mani, le ossa modificarsi. Abbiamo visto i bambini morti che dovevano abortire, che dovevano fare un cesareo per far abortire una donna, per fare partorire una donna che aveva un bambino morto di 6 mesi, che pregando il bambino ritorna alla vita. Abbiamo visto queste cose, continuiamo a vederle. Tumori che scompaiono. Alleluia. Dio è vivente, lo Spirito del Signore è su di me, e io voglio vedere il giubileo nella vita delle persone. Dove il diavolo ha rubato loro la salute, ha rubato loro la pace, ha rubato loro soldi, ha rubato loro la pace in famiglia, ha rubato loro ogni cosa, e Gesù arriva e dice: da oggi in poi si cambia. Alleluia, da oggi in poi si accende la luce. Alleluia. Quando arriva Gesù, Lui dichiara: io sono il giubileo dell'umanità. Chiunque crede in me avrà vita eterna. Il ladro viene per rubare, uccidere e distruggere, ma io sono venuto affinché abbiano vita, e vita in abbondanza. Alleluia. Serviamo un Dio di miracoli. E voglio incoraggiarvi a pregare per i malati. Voglio incoraggiarvi, anche se magari non vedete subito i miracoli, insistete. C'è una testimonianza bellissima di un uomo di Dio usato in maniera incredibile nel soprannaturale. E quando Dio lo parlò, lui veniva da un'estrazione battista, quindi loro non credevano nei miracoli, nello Spirito Santo, nei doni dello Spirito. Quando Dio lo battezzò nello Spirito Santo, lui cominciò a leggere la Bibbia in maniera totalmente diversa, a dire, a leggere che i miracoli erano ancora per oggi, non erano una cosa di 2000 anni fa. Allora lui cominciò a pregare per le persone della sua comunità. Sapete cosa è successo? Le persone a poco se ne andavano perché non credevano, venivano tutti da una mentalità religiosa. E lui perse più della metà della comunità, ma lui continuò a pregare per i malati. Sapete cosa succedeva? Niente. Zero. Lui pregava? Zero. Pregava la domenica successiva, preghiamo per i malati. Cosa succedeva? Le persone morivano. C'erano persone che erano in una situazione terminale e le persone morivano. E lui si è scoraggiato, ha detto, Signore, io sto credendo in te per vedere dei miracoli, delle cose soprannaturali. È arrivato a un certo punto, Dio gli disse, continua, non fermarti, credi in me? Sì, Signore, io credo in te, continua a pregare. E dopo otto mesi, ragazzi, otto, di risultati zero. Tanto in tanto qualcuno gli passava qua un po' levemente il mal di testa, per loro era il risveglio, per loro era un miracolo enorme. E un giorno, mentre stavano lì pregando, mentre lui stava predicando e stava dichiarando proprio la guarigione, mentre stava insegnando alle persone, erano una ventina di persone, non erano tanti, un cieco cominciò a gridare dal fondo della sala, disse, ci vedo, ci vedo, ci vedo. E alzò, si alzò in piedi, ci fu un'esplosione di gioia. E vedete, quando c'è una guarigione del genere, questo comunica fede nel cuore delle persone. E tutti i malati cominciarono a credere che realmente potevano essere guariti. E da quel giorno in poi fu come una valanga. Non si fermò mai più, ogni domenica, al punto tale che vennero da 20 arrivarono a 100 nel giro di 2 settimane e diventarono migliaia nel giro di mesi. Vedete, noi pensiamo sempre che abbiamo bisogno di fare pubblicità per recuperare persone, per farle venire. Io dico sempre, fai alzare un paralitico dalla sedia a rotelle e vedrai che pubblicità. Risuscita un morto, mondo un lebbroso, comincia a cacciare i demoni e comincia a vedere se le persone non verranno. Voglio raccontarvi una testimonianza che è successa a noi personalmente nel 2003. Io ero all'inizio del ministero e il Signore ci fece sentire a quel tempo di montare una tenda di evangelizzazione in un quartiere molto malfamato della nostra città, un quartiere molto pericoloso. E mi ricordo che quando arrivammo lì per montare la tenda, c'erano i bambini che volevano incendiarla e bisognava stare molto calmi e molto tranquilli, perché se la tocchi un bambino. Avevamo praticamente accanto una delle famiglie più potenti a livello mafioso della città, ma sapevamo, Dio ci aveva dato delle parole, ci aveva parlato con quel passo di Matteo al capitolo 4, il popolo che giaceva nelle tenebre ha visto una grande luce. Abbiamo montato questa tenda, avevamo pensato di tenerla semplicemente per una settimana. E ogni mattina facevamo preghiera, intercessione, battaglia spirituale, la sera predicavamo il Vangelo. E devo dire onestamente, non abbiamo mai avuto problemi di insuccesso da questo punto di vista. Ogni volta le persone vengono, persone nuove, persone che si convertivano, persone guarite, grazie a Dio, ogni volta vediamo Dio all'opera. Però sapevamo che c'era qualcosa di più e c'era una sorta di elettricità nell'aria. Ed era l'ultima sera, mi ricordo, la penultima sera, era il sabato sera. Quella sera era una serata strana, c'era un'aria dove è come se tu sentivi una battaglia nel mondo spirituale, proprio la avvertivi a livello della tua testa, qualcosa di reale, qualcosa di forte, che non potevi percepire cos'era, ma sapevi che c'era una battaglia nello spirito. E mentre pregavamo per una persona, una sorella che era lì, che stava ministrando. Là c'erano tutte persone che avevano problemi spirituali, quindi molti demoni che si manifestavano, molte persone che si manifestavano. Ma quella sera successe qualcosa in particolare. La sorella che stava pregando aveva una sciarpa, era freddo, era novembre del 2003, subito dopo il nostro primo raduno. E mentre lei stava pregando successe qualcosa, la sciarpa cominciò a stringersi da sola e lei cominciava a soffocare. Lei si è girata verso di me chiedendo aiuto. Io ho visto in quel momento che c'era un problema spirituale. Sono andato a lei, gli ho strappato la sciarpa e lei non riusciva a credere quello che stava succedendo. Ho detto siamo nel mezzo della battaglia e questo è il momento in cui non dobbiamo mollare. Abbiamo continuato a pregare, ma appena cominciamo a pregare comincia a piovere. Fratelli, comincia a piovere in tale maniera che le persone del quartiere hanno detto: in 30 anni che esiste questo quartiere non ha mai piovuto così tanto. L'acqua era al di sopra del tetto delle macchine in alcuni punti del quartiere. Siamo uscite dalla tenda con una canoa, con un canotto, una cosa mai vista, e siamo saliti letteralmente, abbiamo lasciato la tenda perché si è allagato tutto, l'acqua è arrivata a mezzo metro d'altezza dove eravamo noi, e siamo saliti al terzo piano di una palazzina che avevamo alle spalle ed era una sorella che ci ospitava. E mentre salivamo sentivamo che la battaglia si stava facendo ancora più forte. Sentivamo che eravamo lì con uno scopo, Dio stava per fare qualcosa. E mentre eravamo lì, stavamo pregando e dal balcone pioveva a dirotto, e quella stessa sorella disse a me: Corrado, in questo momento io vedo dei demoni che escono dalla tenda. Io mi sono affacciato e il Signore aprì gli occhi spirituali a più persone che videro la stessa visione nello stesso momento. La visione era che questi demoni erano vestiti con una veste, erano vestiti di bianco, ma non bianco candido, era un bianco qualcosa del genere, non era bianco, era un colore indefinibile. E avevano tutti i capelli neri e lunghi, inguardabili. Questi demoni uscirono dalla tenda, si girarono verso di noi, ci guardarono e se ne andarono. E dissero, e noi abbiamo detto: ora dobbiamo iniziare, ora dobbiamo continuare a battagliare. Nel frattempo che dicevamo questo, c'è stata tipo una forza soprannaturale che stava prendendo questa sorella e la sollevava da terra per buttarla dal balcone. È stata una cosa incredibile che non vi posso descrivere. Io letteralmente mi sono appeso a lei e l'ho buttata per terra e ho detto: ora dobbiamo cominciare a pregare. Quell'appartamento si era riempito di persone, c'erano quasi 30 persone dentro quell'appartamento ed eravamo la metà tutti credenti e convertiti e credenti in Gesù, ed erano invece tutta l'altra metà tutte persone nuove. Nel momento in cui abbiamo cominciato a pregare, uno per uno cominciarono a manifestarsi, e mentre pregavamo per qualcuno cadeva a terra, veniva liberato e i demoni passavano all'altra persona. È stata una scena incredibile. Abbiamo pregato per tutti finché tutti non sono stati liberati, tutti. E mentre stavamo pregando, lo Spirito Santo ci ha parlato e ha detto: pregate per i bambini di questo quartiere. Lo Spirito Santo ha toccato la nostra vita, abbiamo cominciato a gridare a Dio e a piangere e a prendere autorità su Satana di lasciare i bambini nel nome di Gesù. Siamo stati fino alle 3, le 4 del mattino quella notte e abbiamo continuato a pregare finché non abbiamo sentito letteralmente il peso alzarsi da noi e andare via, e là abbiamo capito, abbiamo vinto. Ma la cosa più stupefacente è successa la sera dopo. La sera dopo predicava una persona e ho detto: peccato, volevo predicare io questa sera. E quella persona predicò il messaggio più non evangelistico. Cioè, ha predicato un messaggio che non era evangelistico, era un messaggio di edificazione per la Chiesa. Disse: no, in questo momento dovremmo predicare un messaggio proprio di Gesù che salva, guarisce, avremmo bisogno proprio del fuoco. Ha fatto l'appello ed eravamo scioccati, perché le persone cominciavano a scendere dai palazzi a famiglie, a decine, da tutti i palazzi. Lui ha fatto l'appello piano piano sotto la tenda e dalle palazzine attorno cominciavano a scendere e a entrare dentro la tenda. E sapete chi erano i primi ad entrare? I bambini. L'altare, se così possiamo dirlo, si riempì di decine e decine e decine di bambini che i giorni prima ci avevano fatto vedere i sorci verdi, volevano incendiare la tenda, volevano tagliare la tenda, creavano problemi. Quella sera erano lì a piangere chiedendo a Gesù di entrare nel loro cuore. Sapete cosa succedeva? Le persone venivano avanti, boom, e cadevano per terra e cominciavano a manifestarsi i demoni. Persone giovani che venivano per scherzare e prendere in giro i loro amici venivano davanti, guardavano, boom, cadevano a terra e cominciavano a manifestarsi. La nostra comunità San Giovanni alla Punta è nata così. Nel giro di 3 giorni abbiamo avuto più di 120 conversioni in quel quartiere. È stata una cosa incredibile. Da quella sera in poi abbiamo visto decine e decine e decine. Lì abbiamo capito: lo Spirito del Signore è su di noi, per questo Egli ci ha unto, per portare libertà nel cuore delle persone, per portare libertà nella vita delle persone, per fare comprendere loro che Dio non è contro di loro, non è arrabbiato con loro, ma che Dio è per loro. Amen. Alleluia. C'è un motivo per il quale lo Spirito Santo ti ha unto. C'è un motivo per il quale Lui ha messo il suo Spirito dentro di te. Qui dentro ci sono dei doni e dei talenti incredibili. E vi posso dire una cosa: non li state facendo lavorare. Non li state facendo lavorare. Ci sono ministeri qua dentro che non stanno lavorando. Sono doni dello Spirito che non si stanno funzionando. Io vi supplico, per amore del Signore, per amore di un mondo che sta morendo, che è alla ricerca e in attesa di una parola di speranza, muoviti nel nome di Gesù. Ravviva il dono di Dio che è in te, perché è già in te, non lo devi ricevere. Ravviva il dono di Dio che è in te. Ravviva il dono di Dio che è in te. Possiamo pregare un attimo? Ravviva il dono di Dio che è in te. Lo Spirito Santo vuole farti comprendere che c'è uno scopo e c'è un motivo. Lo Spirito Santo non ti ha fatto diventare evangelico. Lo Spirito Santo ti ha fatto diventare il più grande incubo di Satana. Lo Spirito Santo ti ha fatto diventare il peggiore incubo di Satana. Per favore, ravviva il dono di Dio che è in te. Ti supplico, comincia a cacciare i demoni. Comincia a pregare per i malati. Comincia a profetizzare sulle persone ovunque tu ti trovi. Ovunque tu ti trovi. Lascia che lo Spirito di Dio possa muoversi attraverso la tua vita. Chiudi i tuoi occhi e dillo insieme a me: lo Spirito del Signore è su di me. Per questo Egli mi ha unto. Per evangelizzare i poveri. Egli mi ha mandato a guarire quelli che hanno il cuore rotto. a proclamare la liberazione ai prigionieri, a dare la vista ai ciechi, a rimettere in libertà gli oppressi e a predicare l'anno del giubileo, l'anno in cui le persone ritornano in possesso di ciò che hanno perduto. Per questo lo Spirito del Signore è su di te. Ti supplico, ravviva il dono di Dio che è in te. La Bibbia dice: chi può fare il bene e non lo fa, commette peccato. A volte abbiamo dei concetti così sbagliati del peccato. La Bibbia dice: chi può fare il bene e non lo fa, pecca. E la Chiesa è piena di peccato da questo punto di vista. Perché Dio ha distribuito i suoi doni e i suoi talenti e la Chiesa non si muove. La Chiesa che è in grado di fare del bene e non lo fa. Paolo un giorno ha scritto: tutto quello che non viene da convinzione è peccato. Smettila di fare cose nelle quali non sei convinto. Smettila di fare cose nelle quali non hai convinzione, perché stai peccando, se no stai mancando il bersaglio. Questo significa peccare. Trova le cose dove hai convinzione vera per le cose di Dio e dai tutto te stesso nel nome di Gesù. Alleluia. Tutto quello che non viene dalla convinzione è peccato. Beato è colui che non condanna se stesso in ciò che approva. Ti supplico, lascia che lo Spirito Santo possa lavorare e possa muoversi attraverso la tua vita. Abbiamo bisogno di questo. Abbiamo bisogno di persone disponibili. Abbiamo bisogno di persone coraggiose, impavide. Di uomini e donne con un cuore che non ha paura. Uomini e donne che non hanno paura di quello che gli altri possono dire o di quello che gli altri possono pensare. Ti supplico, lascia che lo Spirito Santo possa muoversi attraverso la tua vita. Aragona ha così tanto bisogno, Sciacca ha così tanto bisogno, Ribera ha così tanto bisogno, Catania ha bisogno, la Sicilia ha bisogno. La Sicilia non ha bisogno di comunità, la Sicilia ha bisogno della Chiesa. La Chiesa. Gloria a Dio per le comunità, ma non sono le comunità che fanno la differenza, è la Chiesa che fa la differenza. Un corpo ripieno di Spirito Santo che si muove nel nome di Gesù. Prendi la mano della persona che è accanto a te, per favore. Core blessed e shete che era la bassa. Shata cara la bassata che era la bassata che era la bassata che era. Sore hede che ne mesce de che era iado coro lo bo sotto cora la mandere le levo shoto. Corra baka sia baka iantoro lo bo ste che iantoro lo bo socorro lo bo solo coro. Shokoro massa da che era la bassata. Receive now, receive now. Receive now. Receive now. Shokore le vosso cor. Ci sono persone qui, donne in maniera particolare, alle quali Dio parla in sogno, alle quali Dio fa vedere delle cose. Queste sono dei delle doni, dei talenti che Dio vi ha dato. Per favore usateli per il Signore, non abbiate paura, non abbiate paura del diavolo, non abbiate paura del nemico. Siete suoi, appartenete a lui, avete lo Spirito Santo dentro. Lo Spirito Santo vuole incoraggiarvi stasera, vuole incoraggiarvi stasera, farvi riconoscere che siete vivi per un motivo e per uno scopo, che non è quello. quello di stare su una sedia, ma che è quello di portare l'unzione dello Spirito Santo in ogni luogo dove voi andate. Ovunque voi arrivate, arriva Dio. Ovunque voi arrivate, arriva la casa di Dio, arriva Dio in persona. Ovunque voi arrivate, il diavolo deve andare via. Ovunque voi arrivate, arriva il risveglio, arriva la potenza di Dio, arriva la gioia, arriva la sua presenza. Ovunque voi andate, Dio c'è, Dio è con voi. Alleluia. Convinciti stasera, lasciati convincere dallo Spirito Santo. Lasciati convincere dallo Spirito Santo. Quello che gli altri diranno, penseranno, voi renderete conto a me, solo a me. Se ne chiede al plastici, Spirito Santo, conferma queste parole nel loro cuore nel nome di Gesù. Non state più in silenzio, vi dice il Signore. Non state più in silenzio, vi dice il Signore. Alleluia. avete pensato e creduto che quello che io vi ho detto non era vero? Il Signore vi dice: io questa sera vengo verso di voi come sono venuto incontro a Pietro, stendo la mia mano e vi rialzo e vi rimetto sulle acque. Il Signore dice: io non taglio gli alberi che non portano frutto. Il Signore dice: io do sempre un'altra opportunità. Il Signore vi dice: io vi ho chiamato a portare frutto. Perché vi siete fermati? Il Signore vi dice: continuate. Il Signore dice: voi avete fede, ma una fede che dura poco. Il Signore vi dice: dovete continuare a credere, dovete continuare a credere. Dice il Signore: io vi rialzo. Darti questo tempo non è quella che ti darà nel futuro. Quella che Lui ti darà in questo tempo sarà quella che determinerà la tua identità ministeriale e determinerà i luoghi nel quale tu sarai nel futuro. Il Signore ti dice: c'è una priorità per te ed è quella di prepararti per il mio regno. C'è una priorità per te, Pietro, ed è quello di mettere radici, perché porterai frutto e molto frutto. Ma se non curi le radici, avrai un problema. E il Signore ti dice: cura le tue radici, vai in profondità, punta alla preparazione, perché voglio servirmi di te. Questo è tempo di scuola, questo è tempo di preparazione, nel nome di Gesù Padre. Grazie per la sua vita. Comunità di influenza.